State ascoltando Ultimo Piano.
Gaeta, chi parte sa da che cosa fugge, ma non sa che cosa cerca.
Cioè, com'è questa cosa? Chi parte
sa da che cosa fugge, ma non sa che cosa cerca.
Grazie, è bello, so. L'hai fatto tu? Pare scemo tu, invece.
Ma ferma.
Mio caro Bert, non è sempre detto che la fuga coincida con un movimento, un'accelerazione, un moto da o per un luogo. Ma c'è un caso invece che descriva piuttosto una formale presa di distanza, metaforica o ideale?
Già, più o meno come tocca fare al cospetto delle imbarazzanti gesta del cugino Lisandro, che pare aver sviluppato una strabiliante capacità di andare a cacciarsi nelle situazioni più impresentabili.
Date le circostanze, direi che il tuo impresentabile cuginastro è ormai diventato, suo malgrado, uno stimato professionista della fuga.
Beh, come sai, ognuno ha le sue specialità. Ad esempio, modestamente, la categoria che prediligo da sempre è quella della fuga dai concertoni, dai mega festivaloni estivi. Malgrado debba purtroppo anche ammettere una qualcerta responsabilità oggettiva in materia,
direi.
Sai bene, caro Roger, quanto io detesti questo patetico rituale freak del festivalone estivo, questo imbarazzante outlet delle emozioni collettive, questa scontata parata di buoni sentimenti, bandiere della pace, birre, panini, patatine, salamelle, bandane, zainetti.
Alludi, presumo, a quegli orrendi happening popolati da giovani cappelluti e da vecchi senza età con gli infame sandalazzi ai piedi, che non si lavano da giorni, che si rotolano nel fango e si rincorrono in preda ad una isterica eccitazione, quasi fossero posseduti da qualche improbabile dio del divertimento coatto.
Esattamente, Roger. Se mai ti toccassi di dover metter piede in qualche mega manifestazione europea, prima di partire ti dovresti fare un bel corso accelerato di training estremo in qualche survivor camp della bassa Brianza, uno di quei patetici luoghi spersi tra gli infiniti capannoni e le mostruose villette infestati dai testosteroni di quegli invasati dei tuoi amici manager, sempre in cerca di nuove esperienze, del più becero spirito da caserma e soprattutto, molto più tristemente, di una maggior considerazione aziendale.
Fare il turista al radunone rock non è infatti cosa da tutti e può facilmente trasformarsi in un vero e proprio incubo fantoziano. È infatti assai probabile che nella vostra personale calata all'infernale girone del divertimento coatto vi tocchi fare i conti nell'ordine con un freddo porco, con un inferno di fango e zanzare, con una sequela di epocali grandinate, con la solita bastarda tenda candanese. Quella la canadese, quella che ovviamente tenterà di volarsene via durante la prima delle tre devastanti tempeste notturne. Malgrado un momentaneo calo di umore causato dal solito spassante attacco di colite spastica, la notte della vigilia trascorrerà quasi gagliarda ed il mattino seguente vi coglierà ancora abbastanza rilassati, un po' rincoglioniti e con un inconsapevole e beota sorriso stampato sul volto. Ovviamente non avrete ancora colto che cosa vi sta attendendo fuori dai brandelli della vostra simpatica ex tendina.
Già, perché la parte più cazzuta è infatti quella della cosiddetta colazione, quando scoprirete vostro malgrado che la scatoletta di tonno dal singolare gusto speziato che il vicino di tenda vi ha regalato era scaduta da ben 5 anni e che il super mega raduno festivaliero dal super mega cast si articola solo su 4 palchi maggiori, 5 palchi minori, 6 corner, 4 tendoni da circo, dove centinaia e centinaia di gruppi e DJ suonano ininterrottamente dalle 8 di mattina alle 4 di quella seguente, ora dalla quale ovviamente partono i soliti stramaledetti bonghisti, con l'immancabile circostanza che i due artisti preferiti, quelli che nessuno di voi ha mai visto dal vivo e per cui vi siete sciroppati il supplizio di 5.429 chilometri, chiusi in 5 in una Panda convertita a metano del 1983, suonano ovviamente contemporaneamente alla stessa ora su due palchi distanti l'uno dall'altro solo la bellezza di 2 chilometri.
Ma certo.
E con l'ovvia sfiga, caro amico, che a quel punto vi siete bellamente tirati addosso che quello che avrete dolorosamente scelto tra i due suonerà di schifo solo due brani, perché il noto, il losannato cantante maledetto si è nel frattempo beccato a notte tempo il morbillo dal figlio duenne.
Beh, Cari amici, a tutto questo inutile scempio per fortuna c'è un rimedio, c'è una plausibile alternativa, e questa alternativa si chiama All Tomorrow's Parties.
No, qui i Velvet non c'entrano una beata fava, qui c'entra un piuttosto un festival autenticamente diverso. Innanzitutto, non si tiene d'estate.
No.
Non ti devi divertire per forza. Non ci sono sponsor che ti regalano cappellini, spillette, gonfiabili, t-shirt, caramelle o carte telefoniche preparate. Non ci sono testimonial di eccezione, né strapagati headliner, alle prese con i più improbabili catering, ma soprattutto non c'è Vasco Rossi. Scusami, Oggi, ma sai chi c'è quest'anno al Jamming?
No.
C'è Vasco Rossi, un anno sì, un anno no. E vai. Ci sono, al All Tomorrow's Parties, tantissime idee, qualità, ricerca, un briciolo di coraggio, una buona dose di originalità nelle scelte artistiche, ma soprattutto c'è una cosa unica e impagabile, perché all'All Tomorrow's Parties capita che il cast lo facciano gli stessi artisti, in barba ai brillanti direttori artistici e ai soliti saldi promozionali delle discografiche.
La colpa, per così dire, di tutto questo è di Stuart Murdoch e di Barry Hogan, rispettivamente cantante e manager degli amici scozzesi Bell & Sebastian. Il luogo prescelto è un piccolo villaggio turistico di Pontains, nel Sussex, che viene sostanzialmente requisito. Sembra di stare sul mitico set del serial televisivo Il Prigioniero, quello originale, non l'infame recente tarocco.
Orrendo.
Un piccolo palco, una sala giochi, il campo da tennis e tutti che vanno tranquillamente dappertutto senza bisogno di pass, security, controller, addetti backstage. Sostanzialmente una sorta di incubo organizzativo, ma anche e soprattutto un vero evento.
Ogni anno Hogan e i suoi scelgono un artista al quale affidare il ruolo di curatore e lo lasciano fare in tutto e per tutto. E le cose sono sempre andate a meraviglia. 10 edizioni curate da gente del calibro di Mogwai, Mars Volta, Portishead, Shellac, Sonic Youth, Slint, Dirty Three, Pavement.
Ah, però.
Sì, quest'anno sai chi tocca?
Sì.
Animal Collective.
Date uniche, proposte quasi sempre in controtendenza, cartelloni eclettici e scelte esclusive. Ma soprattutto, nessuna paura di mescolare intelligentemente i generi, assoluta indipendenza dai soliti mangiasoldi delle discografiche e dai signorotti degli sponsor, totale disinteresse dei soliti omologati criteri normalmente adottati dai promoter nella scelta del cartellone.
Caro Roger, in qualità di soci fondatori del Fonte di Liberazione dagli Headliners, non possiamo esimerci dal risultare. Dice Mr. Hogan, scelgo curatori che penso possano chiamare band davvero interessanti. Non chiederò mai agli Strokes di curare un festival, ma vi immaginate che schifezza deve essere la loro collezione di dischi?
Poveri Strokes. Senti Bert, secondo te, considerando gli impresentabili cast dei festivalotti nostrani, ma cosa deve essere la collezione di dischi dei nostri promoter?